Ho amato due uomini nella mia vita e non me ne pento. Oggi si parla molto di poliamore. Non so se davvero si tratti sempre di veri sentimenti o se è un modo per giustificare la propria incapacità di fermarsi, di dedicarsi anima e corpo alla persona che si è scelta, che si è incontrata, che ci ha fatto battere il cuore. Quello che so con certezza è che si possono amare due persone allo stesso modo, o meglio, con la stessa intensità. Perché, viceversa, il modo si commisura alla persona, alla situazione che si crea con essa. Quando ho conosciuto Mattia, ad esempio, credevo che il petto mi sarebbe scoppiato per l'emozione, temevo che gli occhi mi uscissero fuori dalle orbite, nel tentativo di afferrare e portare con me ogni porzione del suo corpo. «Che hai? Ti senti male?» furono le prime parole che mi disse. Non mi sentivo male, eravamo a una festa della mia amica Simona. Ero rimasta col bicchiere di birra in mano e nell'altra il tramezzino di cui stavo masticando il primo morso. Dovetti fare attenzione a non spalancare la bocca per lo stupore. Mi maledissi per essermi fatta beccare in quell'azione goffa. Mattia mi parve bellissimo, alto, gli occhi grigio-verdi enormi ed espressivi. Delle manone da cui avrei voluto essere accarezzata, stretta, sollevata. Ricordo l'odore inebriante dei gelsomini in fiore alle sue spalle, che da quel momento ho associato a Mattia, a suo animo nobile, perché avrei scoperto in seguito quanto fosse buono, bello, come gli eroi greci. Entrambi all'università, io ad architettura, lui a fisica. 20 anni io, quasi 23 lui. Non ci eravamo mai incontrati prima, ma da quell'istante non ci lasciamo più. Prendemmo a parlare e ascoltarlo per me era già una gioia, animato da tante passioni e con tanti sogni, progetti, desideri. Mi portava alle retrospettive di Alfred Hitchcock, un regista di cui sapeva tutto. Dopo rimanevamo a discutere del film fino all'una. Non solo a discutere, non avevo granché esperienza, ma i suoi baci mi sembravano i più passionali che avessi mai ricevuto. Lo seguivo nelle partite di rugby, e proprio a una di queste conobbi il fratello Giordano. Stessa altezza, ma molto più mingherlino. Sembrava la sua versione scapigliata. Aveva due orecchini, capelli lunghi che spesso legava, tatuaggi che all'epoca non erano poi così diffusi. Mi dava l'idea di libertà, una libertà incredibile. Indubbiamente affascinante, anche se non ebbi in quel momento il presentimento dello sconvolgimento che avrebbe portato poi alla mia esistenza. Ma non t'annoi? Perché dovrei? Perché il rugby è uno sport orrendo e violento, anche se tutto lo sport è orrendo. Mi faceva ridere con la sua severità. E che cosa ti piace invece? Gli chiesi. Che domande? Mi piace mangiare, fare l'amore, che poi alla fine sono la stessa cosa. Non si direbbe che tu mangi molto, magro come sei. Sbagli, sono un lupo. E quindi faccio anche tanto l'amore, aggiunse con un sorrisetto beffardo. A parte quella sfrontatezza, non mi colpì particolarmente. Si è comportato bene mio fratello? Si preoccupò Mattia. Lo rassicurai, senza fare domande. Non lo rividi per diversi mesi. Con Mattia andava tutto per il meglio e decisi che lui sarebbe stato il primo a cui mi sarei concessa totalmente. Fu bellissimo, appassionato e dolce allo stesso tempo. Mi piaceva sentirmi sua, ma soprattutto mi entusiasmava che quel gigante buono fosse tutto mio. Quando andavamo in giro per la città notavo come le altre lo guardavano e questa cosa mi eccitava e mi inorgogliva. Mi facevo le fantasie più assurde, immaginando di fare l'amore con lui in piazza, ammirati da tutti. Fu proprio Simona a riparlarmi di Giordano, che a 25 anni, poco incline agli studi, già lavorava come programmatore informatico. «Ma lo sai con chi sto uscendo? E come posso saperlo? Ne cambio una settimana!» Mi disse di avere conosciuto Giordano perché, tra le altre cose, installava acquari ed era andato a casa sua per sistemarglielo. Evidentemente non mi aveva mentito parlando di cibo e di sesso. Simona mi raccontò di come ci sapesse fare e di quanto fosse focoso. Sembra sempre come se fosse la prima volta. Ha una vitalità incredibile, non è mai sazio, mi aveva detto. Quelle parole, per quanto fossi presa da Mattia, continuavano a risuonarmi dentro. I miei ormoni a quell'età rivendicavano la loro esuberanza. Comunque, non potevo lamentarmi. Dopo essere stata dalla ginecologa ed essermi fatta prescrivere la pillola con Mattia, non avevamo più motivi di cautela. E già parlava di farmi conoscere i suoi genitori, cosa che avvenne di lì a qualche settimana, dopo quasi un anno di frequentazione. Non fu un incontro sereno. Il padre mi parve un uomo austero, poco interessato agli altri. Era un professore universitario, pensava solo alle sue pubblicazioni, agli studenti. Mi rivolse sì e no qualche parola, compreso il saluto. Parlava poco, pure con i suoi familiari. La madre invece compensava con una serie di domande anche indiscrete. Voleva sapere da quale parte della città venissi, chi fossero i miei genitori, e non le piacque sapere che mio padre fosse un semplice proprietario di alimentari. «Credo di esserci andata qualche volta, ma io preferisco il supermarket», sentenziò. Dopodiché prese a trattarmi con una certa sufficienza. Mattia era emozionato e mi fu di poco aiuto. Giordano, che mangiava davvero come se fosse digiuno da mesi, rideva invece, lo divertiva il mio disagio. Lo avrei quasi schiaffeggiato. Quell'estate, una delle più calde degli ultimi anni, con Mattia decidemmo di passare un paio di settimane nella casa di un suo amico in montagna, in una località nell'Abruzzo. Pensavo saremmo stati solo noi due. Scoprii invece a poche ore dalla partenza che si era formata una comitiva. Sarebbe venuto anche Giordano con la sua ragazza del momento. Per fortuna si trattava di un'antica e grande dimora. Non ci saremmo stati d'ingombro l'un l'altro, anche se eravamo giovani e a certe cose non badavamo. Piuttosto mi dispiaceva perché avevo immaginato una vacanza intima e non di gruppo. Fu divertente però, divertente e per me sconvolgente, nel senso che da quel soggiorno è dipesa tutta la mia vita futura. «Che hai fatto? Sei diversa? Che vuoi dire, Giordano? Sono sempre io!» Mi imbarazzava quel suo sguardo malizioso. «No, no, è successo qualcosa, hai una luce diversa, lo vedo bene». E mi squadrava dalla testa ai piedi, soffermandosi sul seno, sui fianchi. Poi prendendomi per una mano mi fece voltare. «Ma che fai? Per favore, smettila!» Controllai che nessuno ci stesse osservando. Nei giorni a seguire non mi diede tregua. Ogni occasione era buona per appartarsi con me, fare battutine, raggiungermi se andavo a fare una passeggiata attorno al casolare. La natura bellissima mi dava un senso di pace e la notte apparivano banchi di lucciole che mi incantavo a guardare nelle loro generose intermittenze. Una di quelle sere, Mattia già dormiva, Giordano mi venne dietro le spalle e mi baciò sul collo. Inutile dire che mi sentii rimescolare dalla testa ai piedi, un formicolio inarrestabile. Il mio corpo risuonava al suo. Non dissi nulla, mi alzai, lo guardai negli occhi. Eravamo immersi nel buio, ma la miriade di lucciole che si attorniava sembrava stringerci in un caldo abbraccio. Cercai di dimenticare quel momento, ma pochi giorni dopo, durante un'escursione in alta quota, presi un sentiero sbagliato e mi persi nel folto degli alberi. All'epoca non avevamo telefonini e fui presa dal panico. Credo che rimasi a vagare per ore e non avevo neppure l'orologio. Sul far della sera trovai una specie di rudere abbandonato. La porta si apriva e io entrai. Mi preparai a passare la notte da sola, sperando di non ricevere la visita di orsi e lupi. Misi una pietra a fermare l'ingresso, ma dopo un po', quando esausta mi stavo assopendo, sentii armeggiare alla porta. In quel momento vedere Giordano fu un sollievo e mi attaccai al suo collo di salvatore. «Stanotte stiamo qua, domani mattina torniamo. Inutile muoverci con il buio». Faceva freddo, ma accanto a lui, tra le sue braccia, andava meglio. Mi rassicurava e cominciammo a baciarci. Poi ci travolsero i sensi. Non avevo mai fatto l'amore in quel modo. Sentivo la natura attorno, palpitavo con le cicale, il respiro del bosco, i monti che ci premevano addosso ed erano nostri complici. Mi abbandonai completamente. Fui tutta di Giordano per ore e ore. Non dormimmo mai, tranne forse qualche minuto prima dell'alba. Ci svegliarono i cinguettii. Sorridevo, ma ero anche spaventata. «E adesso come facciamo?» «Cosa? Torniamo dagli altri, sulla strada?» «No, con Mattia, cosa gli diciamo?» «Niente, non è cambiato niente e non dobbiamo dire nulla». Per me era cambiato invece. Non si era trattato solo di sesso, la fusione era stata totale, anima dentro anima. Ci fermammo a bagnarci la faccia in un ruscello. Lo vidi bellissimo, una sorta di creatura dei boschi, selvatico e forte. Mi presero tutti in giro, anche Mattia, per la mia sventatezza. «Meno male che Giordano ti ha trovata», mi disse dopo pranzo, continuando a fissarmi. «Ti amo, Natalia, e amo mio fratello, ricordatelo». Non ebbi il coraggio di chiedere nulla, di aggiungere niente. Ci sposammo dopo 2 anni e il nostro matrimonio è stato sereno, con lampi di felicità. Non abbiamo neanche voluto figli. Giordano si è trasferito in Australia, credo anche per non rischiare di tradire il nostro legame, e non è però mai uscito dalla mia vita. Ci siamo sempre scritti e ogni volta che tornava abbiamo trovato il modo di stare insieme, di rinnovarci l'amore anche carnalmente. Ho amato Mattia in modo quieto, totale. Giordano è stato la follia di cui avevo pure bisogno. Ma quando ormai tutti anziani gli telefonai per informarlo che Mattia aveva un tumore al pancreas, ha mollato tutto e si è trasferito in Italia, nell'appartamento vuoto dei genitori. «So che per te ci sarà Giordano. Non ti lascio sola», mi disse Mattia pochi giorni prima di morire. Aveva sempre saputo, consapevole che non gli avessi mai tolto nulla. Anzi, se esiste una quota d'amore assegnata a ciascuno, io l'ho avuta doppia e ho potuto restituirlo.